che questa sera proseguiamo oltre al ritmo alquanto accelerato, perché partiamo dall'antica India e finiamo con la Grecia. Però l'ultima volta abbiamo accennato ad Atlantide. Allora ci rileggiamo il breve passo che Platone scrive nel Timeo, un dialogo in cui parla un pitagorico. Dice Platone: si verificarono terribili terremoti, diluvi, e nel corso di un giorno e di una brutta notte tutto il complesso di colpo sprofondò sotto la terra, e l'isola Atlantide, Atlantis Nesos, allo stesso modo sommersa dal mare, scomparve. Per questo anche ora quel mare è diventato impercorribile e inesplorabile, in quanto fa da impedimento il fango profondo che l'isola produsse sprofondando. Prima di questo grande tsunami atlantideo, abbiamo visto l'ultima volta che il grande iniziato di Atlantide, che si chiamava il Manu, il grande iniziato dell'oracolo del sole, guidò una comunità di uomini nel cuore dell'Asia affinché dessero vita a un'altra grande civiltà, alla prima civiltà post-atlantidea, che Rudolf Steiner chiama civiltà paleo-indiana. Non è proprio la civiltà indiana, perché la civiltà indiana storica comincia più o meno attorno al 1500 a.C., o poco prima. Questa è una civiltà antichissima, che è ancora più antica delle testimonianze di Harappa e di Mohenjo-Daro, in cui c'era questa civiltà pre-ariana, pre-indoeuropea. Di questa migrazione, da questa migrazione nacquero sette veggenti, dice Steiner, che poi nella civiltà vedica successiva vengono chiamati gli sette Rishi, i sette veggenti appunto. Che ci sia stato un diluvio universale per lo più, tante civiltà e tante mitologie ne conservano memoria. Ne conserva memoria la mitologia greca, che parla di Deucalione e Pirra, che diedero vita dopo il diluvio a una nuova umanità. Ne conserva il ricordo la Bibbia, che parla di Noè, Noach, che sopravvisse al diluvio fabbricando la famosa arca, che era approdata poi sul monte Ararat. Sappiamo che questo monte Ararat coincide con l'antica civiltà di Urartu, una civiltà che si era sviluppata nell'attuale Anatolia. Ne conservavano il ricordo di questo diluvio anche i sumeri e i babilonesi, che anche loro avevano un Noè che si chiamava Utnapishtim, e lo sapevano anche gli indiani. Gli indiani che cosa dissero a proposito di questo diluvio? Beh, innanzitutto l'India dice, da quello che sappiamo dalla mitologia puranica, cioè conservata nei libri Purana, che ci sono stati 14 mitici progenitori dell'umanità, che si chiamavano appunto Manu. Ogni Manu è il progenitore di una certa umanità che si sviluppa lungo un Manvantara, cioè una grande epoca cosmica che dura 4 milioni e 300 mila anni. Il primo Manu è quello che diede vita a questi sette veggenti, sette Rishi. Ah, tra l'altro la parola Manu deriva dalla radice sanscrita man, pensare. Ma il settimo Manu è quello che assistette al diluvio e che sopravvisse al diluvio. Come sopravvisse? Perché un pesce, che era nient'altro che l'incarnazione, la discesa umana, cioè terrena, del dio Vishnu, lo avvertì, gli disse di costruirsi una nave, una specie di arca, sulla quale sopravvisse portando con sé questi sette Rishi. Steiner parla sempre di questi sette Rishi, che la tradizione sanscrita chiama Saptarshi. Adesso vi leggo i nomi, perché almeno qualcuno li conosce i nomi, se no li nominiamo sempre senza saperne i nomi: Vasishta, Kashyapa, Atri, Jadamagni, Vishvamitra, Bharadvaja, Gautama. Gautama era il lontano progenitore di Buddha. Tra le tante religioni che esistono sulla Terra, tantissime sono moderne, storiche, alcune sono modernissime. Soltanto due grandi religioni sopravvivono nel lontano passato, l'induismo e l'ebraismo. È vero che sopravvive anche lo sciamanesimo, Ma lo sciamanesimo che conosciamo noi non è una religione, è una religiosità, è una tradizione che possediamo a brandelli. Abbiamo parlato l'altra volta della Lemuria, in cui c'era questa religione della natura. Ecco, lo sciamanesimo è l'ultima, ma direi l'ultimissimo ricordo di questa antichissima religione preatlantidea, religiosità preatlantidea, che era quella appunto lemuriana, che oggi si conserva nello sciamanesimo siberiano, nello sciamanesimo amazzonico, nello sciamanesimo africano, in cui c'è questa figura dello stregone, dello sciamano, che compie questa risalita, l'ascesa, la camalania, dicono i russi, su un albero che poi è l'albero cosmico. Però noi dello sciamanesimo conosciamo molto poco, solo testi sparsi, molto difficili da comprendere, però è una religione, è una religiosità antichissima che ci è pervenuta, come dicevo, a brandelli. Invece, quelle due religioni antiche che vi ho citato, l'induismo e l'ebraismo, effettivamente sono perdurate fino ai nostri tempi e risalgono molto lontano nel passato. Sono sparite le religioni egiziana, babilonese, sumerica, etrusca, romana, greca. Solo queste due religioni antichissime sono sopravvissute oggi. Che cosa, qual è il nocciolo dell'induismo? L'induismo ha una vocazione profondamente metafisica, una vocazione profondamente speculativa, e questo è quello che lo caratterizza. Da sempre, dagli antichi testi vedici, dagli antichi testi upanishadici, e poi lungo il decorso dell'induismo, tutta la mitologia che si è sviluppata, l'indiano ha sempre avuto questa vocazione a scrutare nel post mortem, nell'aldilà, nel mondo divino, nel mondo di Brahma. Vuole essere veggente, ha voluto essere veggente del cammino dell'anima dopo la morte, oltre il mondo fisico. E quindi ha immaginato tantissimi mondi popolati da Deva, popolati da infiniti dei, c'è una scala veramente irraggiungibile. L'ebraismo è tutto diverso. Quanto l'India è proiettata nella metafisica, nella speculazione, poi qualcosa vedremo in seguito, tanto, altrettanto invece l'ebraismo è sprofondato nella materia. Tant'è che in un trattato talmudico si dice non guardare né in alto né in basso né davanti né dietro. Allora, siccome gli ebrei sono estremamente concreti, uno dice ma cosa vuol dire questo? Io mi devo guardare a destra e a manca? No, no, significa semplicemente questo: non speculare né in alto fra gli angeli né in basso fra i demoni, non ti guardare né dietro nella cosmologia né davanti nella scatologia. Tu devi vivere qui e ora e realizzare la tua missione di portare la giustizia sulla terra, perché l'ideale dell'ebraismo non è la vocazione metafisica, ma è il portare la giustizia su questa terra, non la giustizia civile, ma la giustizia spirituale, perché si dice nella Bibbia, nel libro di Abacuc, il giusto è il fondamento del mondo. Induismo ed ebraismo sono esiti di due archetipi dello spirito, i due potenti archetipi dello spirito, impersonati nel passato da due figure religiose, da due figure di santi, di profeti, di iniziati, chiamiamoli come vogliamo, Buddha e Zarathustra. Adesso io prego Anna Maria di fare un intervento su questi due personaggi e ci ripresenta bene.
Gabriele, ci ha introdotto nell'epoca post-atlantica, nell'epoca in cui visse Zarathustra, esattamente dalla seconda epoca post-atlantica in quella paleo-persiana, e poi successivamente anche il Buddha. Se noi ci guardiamo intorno, vediamo che tutto ciò che ci circonda, gli esseri umani, come pure gli esseri che abitano nel cielo, nel cosmo, attraversano una serie di trasformazioni, di metamorfosi nella forma, e anche un arricchimento nella sostanza da cui sono costituiti. Per cui si potrebbe dire che tutto il creato effettua un percorso ascensionale. E questo percorso è partecipe anche l'umanità. E noi stiamo seguendo qui il percorso dell'umanità dall'epoca post-atlantica fino ai giorni nostri. L'umanità da sola non avrebbe potuto immettersi in modo saggio in questo cammino e pertanto la saggia direzione divina dell'uomo, ci offrì due supporti, due pilastri. Il primo consiste in questo: fu data all'umanità la possibilità di non vivere una sola volta, ma di discendere ripetutamente sulla terra, in modo da sperimentare tutto ciò che era avvenuto tra la sua incarnazione precedente e il periodo che ha passato nel post-mortem e la sua ridiscesa. Quindi poteva non perdere il contatto con la linea evolutiva della civiltà terrena. Questo è il primo aiuto, che evidentemente nessun essere umano, soprattutto gli esseri dei primordi, che erano molto diversi da noi, avrebbe potuto apprendere ciò che l'uomo deve apprendere sulla Terra in una sola vita. Il secondo pilastro fu quello di predisporre la presenza di particolari esseri umani, i grandi iniziati, i grandi maestri dell'umanità. Questi maestri, ne abbiamo già sentito citare uno, Manu, e poi gli antichi Rishi, avevano ciascuno un particolare incarico. Questo incarico consisteva nel portare all'umanità nuove forze, nuovi impulsi, nuove capacità. E si incarnavano ripetutamente fin tanto che non avevano portato a compimento la loro missione. Generalmente portavano a compimento la loro missione quando avevano incorporato essi stessi la nuova qualità che doveva essere offerta all'umanità, in modo così da costituire dei germi, da poter offrire dei germi a tutti gli uomini, perché a loro volta nel corso del tempo potessero sviluppare quella facoltà. Questi grandi maestri erano anche gli iniziati. Essere grandi iniziati significa, come sappiamo, avere la possibilità di comunicare, di ricevere comunicazioni, insegnamenti direttamente dagli esseri spirituali. Questi insegnamenti poi a loro volta vengono trasmessi dai maestri ai loro discepoli e alla gente comune. Fra i grandi iniziati noi oggi ci occuperemo di due di loro, esattamente Buddha e Zarathustra. Io direi che insieme a Manu sono i più grandi fra gli iniziati che noi conosciamo, tant'è vero che vedremo che alla fine del loro percorso entrambi hanno collaborato a quello che è considerato il più grande evento della storia del mondo, e cioè l'incarnazione del Cristo nel Gesù di Nazareth. Dovremmo parlare, noi diciamo generalmente Buddha e Zarathustra, in realtà dobbiamo parlare di Zarathustra che Buddha, perché se noi pensiamo, adottiamo un criterio, diciamo così, cronologico, Zarathustra visse però in un periodo di gran lunga anteriore rispetto al Buddha. Zarathustra cioè però rispetto, molto prima rispetto al Buddha. Su Zarathustra si conoscono ben poche cose. E dal punto di vista storiografico, della storiografia ufficiale, praticamente non abbiamo nessuna notizia. Non si conosce neppure esattamente la data della sua nascita, del periodo in cui incominciò ad operare. Però una notizia ci è pervenuta attraverso ciò che dissero gli antichi storici greci, i quali sostengono che Zarathustra visse più o meno 5-6 millenni prima della guerra di Troia. Immaginate quindi quanto tempo fa, è remotissima la sua figura. Si sa che operò in quella regione dove più tardi fiorì l'antica civiltà persiana. Anche lui, come...
Steiner riprende questa cronologia, sì, che è la cronologia di Platone. Platone, che dice, il primo filosofo, la prima grande mente a indicare che Zarathustra visse 7 millenni fa, insomma, no, anzi di più di 7 millenni. Prima della guerra di Troia, fu fatta all'inizio del primo millennio, e quindi nell'ottavo millennio avanti Cristo. Gli storici quindi dicono che, gli storici greci, a seguito di Platone, dicono che il primo Zarathustra è vissuto 8.000 anni fa e che
altri personaggi che assunsero lo stesso nome o nomi simili, come per esempio Zarathos, si incarna, il Zarathustra si incarnò assumendo nuovi nomi oppure lo stesso nome, ma oltre questo c'è un fatto particolare, che nell'antichità i discepoli di un grande maestro usavano assumere il suo nome per tempi lunghissimi, per cui uno storico che oggi si pone davanti alla figura di Zarathustra non riesce più ad orientarsi, perché non sa se lo Zarathustra di cui deve parlare è quello che visse 6.000 anni oppure 600 anni avanti Cristo, perché l'ultimo Zarathustra che noi conosciamo visse più o meno nell'epoca del Buddha, quindi 600-650 anni prima di Cristo. Noi però oggi ci occupiamo del primo Zarathustra, di quello che appunto possiamo collocare in questo periodo. Per quanto riguarda la regione nella quale operò, appunto si tratta della regione dove più tardi sorse l'impero persiano. Una regione che confinava con l'India. Quindi noi vediamo operare nella Persia, chiamiamola così per semplicità, anche se ancora non era la Persia, Zarathustra, e nell'India Buddha, di cui parleremo dopo. Il messaggio che portò Zarathustra all'umanità era un insieme di norme che dovevano dare al popolo al quale lui offriva la sua opera una determinata visione della civiltà terrena e anche del mondo spirituale. Completamente diversa era la missione dei grandi maestri che operarono nell'India contemporaneamente o poco prima. Prima, perché Zarathustra visse nell'epoca paleo-persiana, mentre i maestri ai quali mi riferisco adesso vissero nell'epoca paleo-indiana, quindi nella prima epoca post-atlantica. E nel corso del tempo che era passato tra l'epoca paleo-indiana e quella paleo-persiana, l'umanità si era trasformata. Agli inizi dell'epoca post-atlantica l'umanità conservava ancora l'antica chiaroveggenza, quella che Steiner chiama la chiaroveggenza atavica, che è una chiaroveggenza che aveva ottenuto come un dono divino, non era una conquista dell'uomo, che consentiva all'uomo comunque di percepire la presenza degli esseri spirituali, di vivere insieme a loro, di sentirsene protetti, di sentirsene guidati, ma per necessità evolutive. Proprio all'inizio dell'epoca, della prima epoca post-atlantica, questa chiaroveggenza scomparve, non scomparve naturalmente il corpo, ma gradatamente, e gli uomini avvertirono un'enorme nostalgia, vissero con sofferenza la perdita della chiaroveggenza, perché si sentivano soli, isolati, ed ecco qui la presenza come degli aiutatori dei grandi iniziati, che aiutava l'umanità a tenere un legame con la divinità e l'umanità più evoluta a riuscire anche attraverso particolari esercizi a percepire ancora il mondo spirituale, senza naturalmente mai più raggiungere i livelli delle epoche precedenti. Vi sono due modi per raggiungere il mondo sovrasensibile. Il primo, due modi vengono chiamati anche due vie oppure due direzioni diverse per accedere a questo mondo, a questa realtà. La prima consiste nell'operare nella propria interiorità, quindi si va verso l'interno. La seconda invece consiste nel rivolgere lo sguardo verso l'esterno. Entrambe agiscono, richiedono il potenziamento delle forze dell'anima, però la direzione è diversa. Nella prima via si cerca di penetrare sempre più nella propria interiorità, sempre più profondamente, isolandosi dal mondo esterno, concentrandosi soltanto su se stessi, fino ad arrivare a quel nucleo originario divino-spirituale che è presente in ogni uomo. Questo nucleo è eterno, quindi l'uomo, arrivando a questo nucleo, giunge per questa via alla scaturigine dell'umanità stessa, giunge alla divinità attraverso l'uomo stesso. L'altra via invece è, come vi ho detto, orientata verso il cosmo. L'uomo lavora lo stesso sulle forze della propria anima, però non per guardare all'interno di sé, ma per guardare invece nel mondo circostante, non limitandosi però al mondo circostante, cercando di superare appunto con queste forze rinvigorite il velo che si estende su tutte le cose per vedere dietro tutto ciò che c'è sulla terra e anche oltre la terra delle entità spirituali che operano e agiscono. Zarathustra scelse questa seconda via, quella cioè orientata verso il cosmo, verso lo spazio esterno. E questo è anche abbastanza comprensibile, proprio perché operò nella seconda epoca post-atlantica, quando gli uomini erano già discesi di un gradino ulteriore e sulla Terra, si sentivano già dei cittadini, se così posso dire, della Terra, e quindi cominciavano ad ammirare il mondo circostante, a apprezzarne la bellezza, a volere lavorare sulla Terra stessa. È come se dicessero a se stessi, la divinità ci ha donato la terra, noi dobbiamo lavorare per conservarla e per migliorarla. Ed è proprio a questa umanità che si rivolge Zarathustra, il quale esorta i suoi discepoli appunto a guardare, a contemplare sì il mondo terrestre, a lavorare nel mondo terrestre, ma andare oltre, rivolgere lo sguardo appunto, come vi ho detto, verso ciò che è nascosto dietro il velo che si estende sul mondo spirituale, e li porta a guardare oltre non solo tutto ciò che vi è sulla Terra, ma anche quello che vi è nel cosmo, e orientare il loro sguardo in particolare verso il Sole. Noi sappiamo che il Sole, non solo per Zarathustra, ma per moltissime popolazioni, moltissime religioni primitive, è la scaturigine di tutta la vita. E così anche, naturalmente, per Zarathustra e per gli antichi persiani. Però Zarathustra dice, guardate, oltre a questo sole, da cui la vita origina, da cui la vita trae sostentamento, esiste un sole spirituale, che porta all'umanità non solo forze fisiche, ma anche forze spirituali. E a questo sole che dovete guardare. Questo sole viene chiamato da Zarathustra la grande aura, Aura Mazdao, o Hormuz, sentite la contrazione del nome. E chi era Aura Mazdao? Aura Mazdao era il Logos, l'entità del Cristo, che già altri iniziati, anche nell'epoca indiana, e poi successivamente, dopo Zarathustra, per esempio nell'Ibernia, vedevano un'entità che si avvicinava, un'entità solare che si avvicinava progressivamente, lentamente alla Terra per portare il suo aiuto. E non ha importanza il nome che viene dato a questa entità, l'importante è sapere che si tratta per tutti della stessa entità, e via via che l'entità si avvicinava, lo sguardo che l'iniziato poteva rivolgere era più preciso, poteva percepire di più il suo approssimarsi alla Terra e anche quale sarebbe stato, poteva intuire anche quale sarebbe stato il contributo che avrebbe portato, il dono che avrebbe portato l'umanità. Ma accanto a Aura Mazdao, Zarathustra individua il suo oppositore, il suo avversario, Arimane, che noi tutti conosciamo. Non ricordo l'antico nome persiano, comunque è molto simile a
Andramania,
sì. E che mentre Aura Mazdao è il portatore della luce e del bene, Arimane è il portatore delle tenebre e della menzogna. Anche noi sappiamo che Arimane anche oggi è considerato il grande mentitore. Quindi esiste una lotta tra il bene e il male, tra le forze della luce e le forze delle tenebre, una lotta cosmica. Anche l'uomo però ha una sua aura, la piccola aura, che praticamente è una, possiamo chiamarla proiezione, di Aura Mazdao a favore di ogni singolo uomo. Ma nell'uomo c'è anche l'oppositore, c'è anche la presenza di Arimane. Quindi quella lotta che noi troviamo nei cieli si svolge anche all'interno di ogni essere umano. Infatti la visione zarathustriana considera l'uomo come un microcosmo nel quale è contenuto in piccolo tutto quello che si trova nel macrocosmo. E quindi come si trova nell'uomo l'entità buona, come nell'uomo si trova un'aura, così si trovano anche le entità del male. Aura Mazdao non era solo però, operava unicamente ad altri numerosi collaboratori che si possono chiamare i messaggeri di Hormuz, i quali a loro volta erano aiutati da altri messaggeri di un livello inferiore. La cosmologia zarathustriana è molto complessa, è talmente complessa che è difficilissimo da orientarsi e occorrerebbe una serata da dedicare unicamente a questa cosmologia. Fra l'altro, mi soffermo soltanto, c'è soltanto un fatto. Apparentemente il pensiero di Zarathustra presenta un mondo dualistico, sono presenti le forze del bene e le forze del male tra di loro contrapposte, ma in realtà la corrente del bene e la corrente del male scaturiscono da una medesima origine, da un essere unitario, un essere della luce, che sta dietro la luce, oltre questo non si può andare. Zarathustra esortava i suoi discepoli e l'umanità tutta a perfezionare le forze di Aura Mastao per purificare sempre di più se stesso, ma è una cosa abbastanza particolare che non si limitava a esortare l'uomo a purificare la parte spirituale, esortava l'uomo a perfezionare anche la parte fisica della propria corporeità, in modo da far sì che alla fine dell'evoluzione l'uomo si presentasse con un corpo splendido, perfetto, il più possibile perfetto. E Steiner dice questo, era come se Zarathustra volesse preparare nel corso dei millenni una corporeità la più perfetta possibile, adatta ad accogliere il Cristo quando si sarebbe incarnata sulla Terra. Noi sappiamo comunque che questa corporeità è stata predisposta e preparata presso il popolo ebraico. Quando Zarathustra portò a compimento la sua missione, non ebbe più bisogno di incarnarsi, però, come tutte le grandi guide, continua ad operare a favore dell'umanità e, come vi accennato all'inizio, è presente in modo mirabile unicamente al Buddha proprio nel momento in cui si verifica la discesa del Cristo sulla Terra. Sappiamo che addirittura è Dio del bambino Gesù salomonico. Mentre Zarathustra volge lo sguardo verso il forno, il Buddha volge lo sguardo esclusivamente verso l'interiorità dell'uomo. È rivolto all'anima umana, alla purificazione dell'anima umana. Non esiste nel buddismo, soprattutto in quello iniziale, una cosmologia. Quando il Buddha si incarnò per l'ultima volta nel VI secolo a.C., in India, nella dinastia dei Sakya, si era già incarnato ripetutamente come Bodhisattva. Una volta la sua incarnazione come Gautama Buddha fu l'ultima, perché dopo aver ricevuto l'illuminazione riuscì, diciamo così, se mi permettete questa espressione, a mettere a punto il suo compito definitivo, cioè ciò che doveva offrire all'umanità, e una volta averlo messo a punto e introdotto nell'umanità, non ebbe più bisogno di incarnarsi. Qual era la missione del Buddha? Era quello di portare all'uomo la saggezza, la moralità, la compassione e l'amore. L'uomo di allora non era in grado di risvegliare in sé una vera saggezza e di comprendere che solo attraverso la vera saggezza, che dalla quale poi scaturiscono la compassione e l'amore, l'uomo può raggiungere la sua vera meta, che è la libertà. La libertà per il Buddha non è altro che la libertà dalla ruota delle incarnazioni. Quindi, raggiungendo la saggezza, l'uomo finalmente può raggiungere il Nirvana. Come giunse il Buddha a concepire la sua missione, la ultima, diciamo? Attraverso l'esperienza della sofferenza umana. Narra una leggenda che penso tutti conosciate, che il Buddha per i primi anni, per molti anni, fu tenuto isolato, diciamo così, nella sua reggia, in modo che non vedesse tutto ciò che viene brutto, di doloroso, nell'esistenza umana. ma la prima volta che uscì fuori dalla reggia gli venne l'incontro le grandi sofferenze dell'umanità, la malattia, la vecchiaia, la morte. Qui le vide e partecipò con tutta la sua anima alle sofferenze dell'uomo e da quel momento incominciò ad indagare, a meditare su quella che era l'origine della sofferenza dell'uomo e la individuò nella mancanza di conoscenza, nella mancanza di saggezza. Egli disse: l'umanità tutte le volte che discende sulla terra va incontro alle sofferenze che abbiamo appunto ricordato, eppure continua a incarnarsi, anche totalmente di saggezza, perché reincarnandosi incontra nuovamente quelle sofferenze che aveva subito nelle incarnazioni precedenti. Neppure con gli uomini più evoluti, quelli che si sono incarnati ripetutamente e hanno condotto una vita saggia e morale, riescono da soli a raggiungere quella saggezza necessaria per liberarsi finalmente dalla ruota delle incarnazioni. E allora il Buddha cercò di elaborare un percorso, appunto da offrire all'umanità, tale da consentire prima il conseguimento della saggezza e attraverso il conseguimento della saggezza seguire tappa per tappa il percorso che lui indicava, fino a non desiderare più di reincarnarsi, da liberarsi da tutti i residui delle incarnazioni precedenti, perché sono questi i residui che portano l'uomo ad attaccarsi alla vita, a voler ritornare alla vita. Ma tu dice sentiero, ve lo voglio leggere e vi vorrei leggere qualcosa su quello che significa ogni tappa. Allora, l'uomo deve osservare nel suo cammino la retta opinione, cioè deve stabilire che dal momento in cui inizia il suo percorso non pronuncerà nessuna o non farà nessuna opinione sulle cose che osserva influenzata dalla simpatia o dall'antipatia, né tantomeno dal piacere. La seconda tappa è il retto giudizio. Tutte le volte che l'uomo deve giudicare, esprimere un giudizio su qualcosa, deve farlo basandosi sulla retta opinione, cioè sulla un'opinione fondata su l'oggettività nei confronti della cosa alla quale rivolge il suo giudizio. La terza è la retta parola. Non introdurre mai nelle parole che pronunciamo qualche cosa che non sia attirato alla retta opinione e al retto giudizio, e così via, retta azione. Si differenzia un po' la retta posizione. La retta posizione è veramente importante. Io trovo che se gli uomini e l'umanità di oggi seguisse questa nona tappa dell'utopice sentiero, probabilmente vivrebbe meglio. Perché dice, l'uomo deve cercare di acquisire la giusta posizione nella vita, qualunque sia il tipo di esistenza nella quale la sua nascita lo ha collocato. Che gli piace o non gli piace, deve trarre il meglio dalle esperienze che fa in quella determinata esistenza. La sesta tappa è la re di abitudini. Anche qui si tratta di sforzarsi di acquisire le abitudini, dettate, eccetera, eccetera, eccetera. La settima tappa è la retta memoria, anche questa la trovo molto significativa e molto moderna, se vogliamo. Bisognerebbe sempre conservare la memoria di tutte le azioni compiute, e qua suppongo che intenda non soltanto in questa vita, ma possibilmente anche nelle vite precedenti, in modo da trarre il massimo possibile dalle esperienze fatte. E infine la retta contemplazione. Immergersi nelle cose con purezza, senza neppure pronunciare giudizi, senza neppure cercare di comprenderle col proprio intelletto, ma ascoltare quello che essi vi dicono. Questo è un percorso lunghissimo, pensate che ancora oggi continua ad operare e siamo ben lontani d'averlo realizzato, se non altro siamo in grado di comprenderlo, di accoglierlo e magari di cominciare a portarlo avanti. E il percorso offerto dal Buddha all'umanità praticamente racchiude in sé tutte le sue esistenze come Bodhisattva e come Buddha. Quindi possiamo considerarlo come un esempio sublime quell'amore e quella compassione che lui vorrebbe suscitare nell'uomo, proprio perché questo lavoro, durato per millenni e forse anche di più, è stato fatto proprio a favore dell'umanità. Anche il Buddha, dopo aver portato a compimento questa missione, non ha più la necessità di incarnarsi, però lo troviamo presente sia come ispiratore di varie scuole iniziatiche, sia come ispiratore di altre grandi individualità. Sappiamo anche che ha ceduto il proprio corpo eterico, il proprio corpo astrale, ma soprattutto lo troviamo a fianco a Zarathustra appunto nel momento della discesa del Cristo sulla terra. Io naturalmente non mi sono limitata a due punti centrali del messaggio di questi grandi maestri, a quelli che si riferiscono all'insegnamento più importante, quello che può consentire all'umanità di progredire e di accedere nuovamente alla visione di quei mondi da quale si erano dovuti per necessità allontanare. Vorrei dire un'ultima cosa. Mentre in passato questi due percorsi, il percorso che va dall'interno della propria anima e quello che va verso il mondo esterno, mentre in passato, dicevo, si doveva percorrere o l'uno o l'altro di queste due vie, attualmente, e già dall'epoca greco-romana, perché l'umanità continua a cambiare, è possibile congiungere queste due vie. Vi dirò che io conosco una grande, mi viene in mente una grande individualità, di cui ci siamo occupati qualche anno fa, Giuliano L'Apostata, che appunto è riuscito a congiungere queste vie. Giuliano L'Apostata conseguì almeno due iniziazioni, appunto, che avevano questi due diversi orientamenti, e cercò anzi di conseguirne una terza, e sembra che sia per questo, sarebbe stata un'opera grandiosa, mai realizzata da nessun uomo prima di lui, e sembra che sia anche questa una delle cause della sua morte.
Bene, questo quadro esauriente che ha fatto Anna Maria, queste polarità dello spirito, cosa possiamo dire? Che queste polarità, nonostante ci siano stati dei personaggi nella storia che hanno cercato di avvicinarle, resistono ancora oggi. Quando si parla nel nostro attuale dibattito filosofico di Atene e Gerusalemme, diciamo ancora che esistono la polarità del Buddha, la polarità di Zarathustra. Gerusalemme è visto come la capitale della fede, Atene è visto come la capitale della scienza. Sotto questo aspetto ancora siamo nel dibattito fra Atene e Gerusalemme, cioè fra il principio zarathustriano e il principio buddico. La scienza dello spirito, per definizione, vuole conciliare queste due anime, queste due direzioni dell'umanità, scienza e spirito. Steiner l'ha inventata apposta per conciliare queste due forze polari, che hanno tessuto tutto lo sviluppo dell'umanità, dall'India a oggi. Ritorniamo ai tempi antichi per chiarire bene il senso del nostro discorso. Nella Bibbia si parla, nel capitolo 22 di Genesi, di un dialogo fra un padre e un figlio. Il figlio gli dice: padre, dimmi figlio mio, c'è il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'offerta? Sarà Dio a darcelo. Questo è Abramo che parla con Isacco, prima che ci sia il sacrificio di Isacco, che poi non c'è perché viene evitato, in quanto Dio vuole soltanto mettere alla prova la fede di Abramo. Anche nelle Upanishad, uno degli antichi testi indiani che risalgono al IX secolo a.C., c'è un bellissimo discorso fra un padre e un figlio. Il padre si chiama Uddalaka e il figlio si chiama Shvetaketu. E sono belle le parole che dice questo padre al figlio, perché in sanscrito gli dice: me saumya vijanihi, o mio caro, impara da me. Che cosa gli dice Uddalaka a Shvetaketu? Gli dice delle bellissime parole che sono a fondamento di tutta la direzione indiana della spiritualità. Come le api preparano il miele, raccogliendo diversi pollini. E poi, quando creano l'amalgama di questo miele, di questi pollini, ottengono il miele, non si sa più qual è il polline che appartiene a un tale fiore, a un tal altro fiore. Così sei tu, gli dice, così è la tua anima. Così è per tutte le creature. Una volta raggiunto l'essere, il Brahman, non sanno di aver raggiunto l'essere, perché hanno perso la loro specificità, la loro personalità. Che le creature siano in questo mondo tigre, leone, lupo, cinghiale, verme, farfalla, mosca o farfalla, questo diventano, questo grande essere. Di questa essenza è animato tutto il mondo, dice questo padre al figlio. Questo è il vero, questo è il sé, l'Atman. Tat, tvam, asi, questo sei tu. E poi continua con una serie di esempi e gli dice ancora: tutti i fiumi sfociano nell'oceano, ma tu pensi che una volta arrivate nell'oceano queste acque si ricordino la loro individualità di acqua? Io vengo da tale fiume, da tale rigagnolo, da tale ruscello. No, sono tutti nello stesso oceano. Questo sei tu, gli dice, questa cosa che c'è in te è la stessa che è nell'oceano. Tu sei già un oceano. Questo è il messaggio di tutto l'induismo. L'induismo guarda in alto, ha un percorso ascensionale dello spirito e dice: la nostra individualità non esiste confinata in questo mondo, noi siamo nel grande oceano del Brahman, nel grande oceano dell'infinito, dell'assoluto, quella è la nostra meta. Il mondo, l'uomo sulla terra, è dominato dall'ignoranza, dice l'induismo, dalla non conoscenza, dalla vidya, che lo porta a vivere in un mare di illusioni, la maya, che lo porta a rinascere di vita in vita, come già vi ha accennato Anna Maria prima. Allora, qual è l'anelito dell'anima indiana? È ritornare oltre questa ignoranza, oltre questa catena di rinascita, approdare al Brahman, approdare all'assoluto. Questo mio sé, che è nel cuore, è quel Brahman. Quando io sarò partito di qui, io mi immergerò nel Brahman, dicono le scritture. Ma come ci si ritrova nel Brahman, secondo l'India? Come fa l'anima umana, che pure è immerso in questa condizione e che ha nostalgia del divino, a ritornarci? La domanda è specifica, gliel'hanno fatta già i maestri delle Upanishad, e che hanno risposto: questo sé non può essere ottenuto con lo studio o con il potere intellettuale o attraverso l'ascolto delle scritture, è ottenuto solo da chi viene scelto dal sé. Il sé gli rivela la sua natura. Quindi l'anima umana non deve, come dire, prodigarsi in attività intellettuali, scientifiche, conoscitive di questa terra, no, deve anelare. Se anela, il suo anelito viene colto come un fiore dall'aldilà, dal mondo divino, e viene liberato, perché lo scopo dell'anima indiana è liberarsi da questa ignoranza, da questo velo che noi abbiamo di fronte agli occhi. E questa liberazione si chiama moksha. Il moksha è, non è altro che il riscoprire l'identità che c'è fra il nostro sé intimo e questo grande sé che è il Brahman. Questo è lo scopo dello yoga. Lo yoga ha questo grande scopo di riannodare la piccola scintilla che è in noi con la grande luce che è ai confini del mondo, oltre i confini del mondo. Ora, qual è l'organo fisico su cui si basa lo yoga, l'asceta indiano, lo yogin, per ritrovare questa identità, questa comunione fra il suo piccolo sé, sepolto nel cuore, la scintilla dell'Atman, con il Brahman? Su che cosa poggiavano gli antichi yogin per sentire questa comunione? Poggiavano sul respiro, sul controllo del respiro, sull'avvertire che il respiro che è in noi è il respiro che è nell'universo. E a questi respiri gli davano tanti nomi, prana è il più comune, ma non c'è solo il prana, ci sono tanti altri respiri che poi percorrono la nostra vitalità, il nostro corpo eterico, perché non si tratta del respiro dell'aria, si tratta del fluire della vitalità, del fluire della vita, dell'energia. Quindi prana non è altro che un sinonimo per dire energia divina, per dire vita divina. Ovvio che per riuscire a immergersi, a ritrovare questa identità con il Brahman, lo yogin doveva fare uno sforzo, doveva dare un volto a questa energia divina, a questo assoluto. E a scopo puramente pratico, lo yoga ammette che esiste un Dio con la D maiuscola, un Dio personale che lui può anche evocare, chiamare, pregare, sul quale meditare, attirare a sé, A questo Dio personale lo yoga dà il nome di Ishvara, lo chiama Signore. Che cos'è questo Signore Ishvara? È la percezione puramente eterica, però non razionale, puramente eterica, di un essere che al di sopra del suo piccolo essere quotidiano, che è un essere che non si fa coinvolgere dai moti, dalle passioni, dai turbamenti della vita quotidiana. Voi vi sarà capitato, tanto siamo adulti vaccinati, di vedere tante foto dei templi indiani, quei famosi templi di Khajuraho, i templi in cui ci sono le varie posizioni sessuali. Lì ce ne sono tante posizioni sessuali, ma quella più nobile per l'India è quella che ritrae l'uomo perfettamente verticale e la donna che gli si aggancia, gli si allaccia attorno. Quella è la figura proprio icastica della spiritualità indiana che concepisce un io verticale, assoluto, imperturbabile, e la natura umana che gli si avvolge attorno come una spirale, perché la natura è vita che ti vuole trascinare, ti vuole spendere nei fenomeni del mondo, nella fenomenologia delle piccole cose, degli elementi, delle sensazioni. Invece poi c'è quest'altro profondo anelito dello spirito impersonato dall'essere umano maschile, che invece è il Purusha, il Signore, Ishvara, il Dio, che anela verso l'alto, questo riconoscimento verticale con il Brahman. E questa è la vocazione di tutto lo spirito indiano, di tutta la sua storia. Noi possiamo ritrovarla dall'inizio, dai Veda fino alle successive fasi, che è quella delle Upanishad, che poi è quella della fondazione dei sistemi filosofici, del buddismo, della fase successiva ancora della mitologia, la grande mitologia indù dei Purana, e infine nel misticismo indiano vero e proprio. Nell'ottavo secolo dopo Cristo, quando da noi c'era Carlo Magno, in India c'era il grande filosofo Shankara, che era un sacerdote shivaita, il quale, come dire, ha sistematizzato, ha chiuso i Veda. Vedanta significa appunto la fine dei Veda, ha sistematizzato questa grande filosofia, come adesso ve l'ho raccontato un po' io, questo anelito dell'Atman, del sé, verso il Brahman. E c'è una bellissima espressione di una preghiera di Shankara, quando dice: io sono un figlio, gli dice alla madre cosmica, tu sei stata per me sempre una vera, autentica madre, ma io sono stato un pessimo figlio. Perché Shankara riconosce la tragedia dell'uomo che, pur essendo un sacerdote, un devoto, un fedele di Shiva, qual era lui, eppure è immerso nella terrestrità, è immerso nell'ignoranza, è immerso nel karma, e gli dice: tu sei stata sempre benevola verso di me, o madre cosmica, io non sono stato un figlio invece all'altezza della tua maternità. E come si percepisce però lo yogin in questa lotta veramente per salire in alto? Non si percepisce aria, vi dicevo, perché la percezione, il controllo del respiro non significa identificarsi con l'aria. Se dovessimo dire, dovessimo tradurre in una sensazione quello che lo yogin prova in questa ascesa verso lo spirito, lui mira a sentirsi luce, mira ad avere una percezione autoluminosa. C'è una bellissima parola che dicono gli indiani: svayam prakasha, prakasha è la luce. E Svayam Prakasha, lo yogin si percepisce così, autoluminoso. Quindi è come se nel scoprire l'identità fra la scintilla sepolta nel suo cuore e la grande luce che è al di là di tutti i mondi, che è il Brahman, che li riassume tutte, lui si sente autoluminoso. E quando si accende questa luce in sé, allora riconosce la totale identità con l'infinito. Noi nella vita umana, nella nostra biografia, più volte ve l'ho detto, seguiamo delle tappe, dei settenni. Nel primo settennio, dall'anno zero della nostra esistenza ai 7 anni, noi sviluppiamo il nostro corpo fisico e in qualche modo ripercorriamo l'epoca atlantidea. Nel secondo settennio, in cui noi dai 7 ai 14 anni sviluppiamo il corpo eterico, noi che cosa facciamo? Ripercorriamo la fase indiana. Perché la fase indiana, con questo anelito potente verso il Brahman, non è altro che la crescita delle forze eteriche nell'uomo. E quindi l'individuo ripercorre lo sviluppo del corpo eterico cosmico, diciamo epocale, sviluppa il proprio corpo eterico ripercorrendo quasi il corpo eterico, sviluppa il corpo eterico nella fase indiana. Questo anelito verso l'alto è l'anelito delle forze eteriche, è l'anelito del vegetale che cresce in alto e non cresce in basso, o quantomeno, insomma, la spinta del vegetale è quello. Che cosa succede invece nel terzo settennio? Nel terzo settennio, dai 14 ai 21 anni, l'individuo non si limita a crescere, cioè non sviluppa soltanto il suo sistema ghiandolare, che è tipico dai 7, il cui sviluppo è tipico dai 7 ai 14 anni, tant'è che culmina con la pubertà. Dal 14 al 21 anno noi sviluppiamo le forze del sistema nervoso, le forze di tutto il sistema nervoso centrale e periferico, la nostra sensazione si raffina sempre di più, acquisiamo la concentrazione, acquisiamo tutte le virtù immediate al sistema nervoso e quindi sviluppiamo il nostro corpo astrale. Però c'è un però: mentre l'aggettivo che riguarda il primo settennio è buono, il bambino sente che tutto il mondo è buono, l'aggettivo che chiarisce il secondo settennio è bello, il bambino, il ragazzino aspira al bello, gli fa bene ricevere il bello. Quello che qualifica il terzo settennio è il vero, dicono i maestri antroposofi. Cioè il ragazzo, il giovinetto, vuole la verità, vuole scoprire la verità, vuole scoprire i suoi interessi, riconoscere i suoi hobby, cercare una sua via e rifiutare quello che non gli compete o che non gli assomiglia. Il ragazzo tra i 14 e i 21 anni fa una divisione: questo è vero, questo è falso. Questo va per me, questo non va per me. Nel mondo antico persiano, paleo persiano, come l'abbiamo chiamato, come ha chiamato Anna Maria sulla scia degli insegnamenti di Steiner, fu proprio concepito questa divisione. Mentre nell'epoca indiana tutto era Brahman, l'uomo del periodo post-Trantideo si accorse che nella Terra e nel cosmo c'è una divisione, qualcosa è luce e qualcosa è tenebre. Qualcosa è verità, qualcosa è menzogna, qualcosa è Asha, qualcosa è Drug, diceva Zarathustra. E quindi tutto quell'anelito unitario, ascensionale, che l'uomo sviluppava nella civiltà proto-indiana, paleo-indiana, nella civiltà paleo-persiana divenne dualismo, divenne lotta fra un principio luminoso e un principio tenebroso. E questo è il segreto di tutta la religione iranica, quale poi si è sviluppata successivamente nel corso della storia, e che si può leggere ancora oggi nei libri della Vesta, che sono dei libri rituali, dei rituali della religione mazdea, e c'è una differenza profonda tra questi libri e quelli indiani. Mentre i testi indiani classici non fanno altro che invitare l'uomo a salire, tutto un anelito verso l'alto, a distaccarsi da questo mondo terreno per scrutare i mondi divini e dirigersi verso questi mondi divini, invece nella Vesta, le pagine della Vesta traboccano di esortazioni bellicose a schierarsi con il Dio della luce contro il Dio delle tenebre. È una lotta. Leggiamo qualche verso della Vesta, dello Yasna 30. Due spiriti primordiali, dice Zarathustra, gemelli, furono rivelati come dotati di volontà. I loro due modi di pensare, parlare e agire sono il buono e il cattivo. Questi si può dire che sono i versetti centrali di tutta la Vesta, versetti antichissimi che fanno parte dei testi più antichi della raccolta vestica. All'inizio, dice quindi il messaggio di Zarathustra, c'era un Dio, Ahura Mazda, era al di là del bene e del male, creò due spiriti, gemelli, uno era lo spirito del bene, Shpenta Manyu, l'altro era lo spirito del male, Angra Manyu. Poi col passare dei secoli c'è stata una giusta posizione, nel senso che Shpenta Manyu, lo spirito benefico, è stato identificato con Ahura Mazda. E allora si sono un po' confuse le cose, ma in effetti bisogna, per risalire ai tempi più antichi, le cose stanno così: Ahura Mazda è il dio della luce che crea due figli, due gemelli, i quali uno sceglie la via del bene e della luce, l'altro sceglie la via delle tenebre. Questa è la soluzione, diciamo, come stanno le cose più anticamente. Qual era il proposito in tutto questo di Zarathustra, di cui, come ha detto giustamente Anna Maria, sappiamo quasi niente. Tutto quello che sappiamo è talmente confuso, leggendario, che non siamo riusciti a capire bene. In ogni caso, il messaggio di Zarathustra gravita su un aspetto della realtà, sulla giustizia terrena. Nei libri della Vesta, Zarathustra entra più volte a colloquio con Ahura Mazda, con il saggio signore, questa parola vuol dire proprio saggio signore, e gli dice: ma qua, perché i buoni non meritano la giustizia sulla terra e i cattivi non meritano il castigo? E questa domanda, il premio dei buoni, il castigo dei malvagi, è il refrain che percorre tutta la Vesta in tutti questi dialoghi fra Zarathustra e Ahura Mazda, dalle più antiche realtà, dagli inni più antichi, fino ai testi medievali persiani. Zarathustra non anela al mondo di Brahma, ai mondi divini sperduti nel cosmo, lungo l'asse del mondo, il mondo Meru. No, Zarathustra vuole chiarezza sulla terra, vuole che chi segue la luce abbia come ricompensa la felicità e chi segue le tenebre abbia come ricompensa il castigo. Difatti, la religione di Zarathustra è quello che ha inventato, tra virgolette, l'inferno e il paradiso. Prima non esistevano. Non esistevano nelle religioni antiche, arcaiche, la doppia destinazione degli esseri umani. La parola paradiso deriva proprio, a noi c'è derivata dall'ebraico pardes, che significa giardino in ebraico, ma risalendo indietro deriva proprio dalla parola iranica persiana paridaiza o paridaeza, che significa recinto, che significa recinto, era il recinto in cui poteva cacciare il re, quindi un luogo riservato a pochi. Poi successivamente i persiani a questo paradiso gli hanno anche nominato la casa del canto, la casa degli inni, mentre il male lo hanno definito casa del male. Gli ebrei, prima di andare nell'esilio di Babilonia intorno al 586, non conoscevano questa doppia destinazione dell'anima nell'aldilà. Dicevano che l'anima, quando muore, va nello Sheol, che è una specie di purgatorio, come lo possiamo intendere noi, crepuscolare, grigio, ma dove andavano tutti, i buoni e i cattivi. Noi potremmo dire una specie di Kamaloka in termini antroposofici. Quando però tornarono dall'esilio, avevano preso a prestito dai persiani che li avevano liberati all'esilio questa doppia credenza che i giusti vanno nel giardino, gli altri vanno in un'altra parte. E questo è il grande regalo che ha fatto Zarathustra all'umanità. Un altro grande regalo è quello che ci ha chiarito che esistevano gli angeli. Perché l'umanità non aveva ben capito questi angeli, che cosa fossero. Neanche al tempo antico, nei Veda ci sono tante testimonianze di divinità, di Deva. Ma Zarathustra specificò che tanti angeli esistevano nel bene e tanti angeli esistevano nel male. Tanti esistono arcangeli, parlava di arcangeli Zarathustra, gli ha messi a spenta, 6 grandi arcangeli, 6 arcidemoni. Quindi tanti di qua, tanti di là. E questo poi Steiner tante volte nei suoi testi lo spiega bene. Si legge in un testo medievale persiano: Arimane era ed è, e tuttavia non sarà, dice Zarathustra, ma Ahura Mazda era, è e sarà in eterno. L'ultimo grande messaggio di Zarathustra è la trasformazione del mondo. Il mondo viene trasfigurato in questa lotta fra bene e male. E questa trasfigurazione del mondo si chiama Franschkart, reintegrazione del mondo. I demoni verranno sprofondati nelle tenebre, i giusti andranno nella luce. Addirittura, siccome si dice mitologicamente che Arimane era entrato nel cosmo da una fessura, da un buco, sarà proiettato in quello stesso buco per uscire fuori dal cosmo. Fatto bene. Recitando le liturgie Mazdee, gli antichi sacerdoti evocavano la vittoria finale, la reintegrazione del cosmo. E ci sono delle bellissime parole che dicono questi sacerdoti a nome di tutti i fedeli Mazdei, di tutto il popolo, proprio per evocare, per augurarsi questa trasformazione del mondo. Quindi non la fuga dal mondo in un paradiso di Brahma, ma la trasformazione di questo mondo. I sacerdoti cantavano nelle loro liturgie, E dicevano questi versi: possiamo essere con te, o Ahura Mazda, essere fra quelli che opereranno per il rinnovamento di questo mondo. Prima Anna Maria ha accennato una cosa molto interessante, quando dice che Zarathustra ha dato parte del suo essere alle civiltà successive. E Steiner difatti dice che il corpo astrale di Zarathustra fu concesso a Mosè e il corpo eterico a Ermete e Trismegisto. Questo che cosa vuol dire? Che la carica, la potenza balistica, lasciatemi dire, di questo profeta, fu lasciata a chi? A Mosè, il quale, legislatore dell'ebraismo, portò questo impulso per trasformare il mondo. Come vi dicevo prima, la vocazione dell'ebraismo è trasformare il mondo, dell'ebraismo biblico antico, voglio dire. Mentre la religione dei persiani praticamente è andata persa, non ce n'è più, è confinata in poche zone tra il Pakistan e il Sistan, in cui esistono ancora queste comunità di parsi, che poi non si capisce neanche bene quanto seguono ancora Zarathustra o lo abbiano rifiutato in parte per aderire al masreismo più in generale. Quindi, comunque, la religione zarathustriana sulla terra non c'è più realmente. Ma l'impulso zarathustriano si è perpetuato proprio nell'ebraismo biblico, quando il grande iniziato Mosè, che recava in sé il corpo astrale di Zarathustra, ha dato tutta la legislazione concepita sul Monte Sinai, per mezzo di un'altra ispirazione di cui poi vi dirò, che lo ha portato a sacralizzare, a consacrare tutti i nostri gesti quotidiani. Se voi vi leggete il codice dell'alleanza che è raccontato, che è descritto nel Levitico, voi vedrete che l'antico ebreo è portato a rispettare, a consacrare tutti i gesti della sua vita, dal mangiare, dal vestirsi, dal festeggiare, tutto, da quando si alza, quando si addormenta. Secondo quella legge tutto doveva essere fatto secondo una norma, anche i vari tipi di cibo, certe cose poteva mangiarle, certe cose no, certi animali con l'unghia, con l'unica unghia, cioè altri animali con l'unghia spaccata no, e così via, i pesci, poteva mangiare i pesci con le spine, non i molluschi. L'iniziato Mosè ha chiarito per l'umanità di quell'epoca tutto un rigoroso, come dire, repertorio, che oggi, secondo quello che diceva San Paolo, non è il caso di seguire, non siamo ebrei, non ci spetta, dice San Paolo, seguire quelle norme, anche perché la stragrande maggioranza di quelle norme erano relative al Tempio, e quindi oggi non c'è nessun Tempio, insomma, e le cose sono molto cambiate. Però allora la vocazione di Mosè era far sì che questo popolo, nella sua vicenda, nella sua traversata del Sinai e poi nella fondazione della monarchia, sacralizzasse tutta la sua vita quotidiana. Quindi è il contrario esattamente dell'impulso indiano, che è quello di ascendere a una patria che non è di questo mondo. Dopo l'epoca paleopersiana ci fu l'epoca egizio-semitica. Qui siamo in un'epoca già storica, possiamo dire che cominciò verso il 4000-3000 a.C., e in cui si crearono i grandi imperi del vicino Oriente, la civiltà sumerica, accadica, babilonese, la civiltà egizia. Però io non vi racconterò nulla di tutto questo, perché mi interessa solo, come dire, il cuore di questa civiltà, che è Israele. Perché Israele è quella che ha direttamente, la civiltà di Israele è quella che ha contribuito alla fondazione del cristianesimo e alla preparazione della discesa umana, della incarnazione umana del Logos. Quindi a noi ci interessa la vicenda di Israele come preparazio, come grande momento di preparazione all'incarnazione del Cristo. Se voi leggete certe opere di Steiner, Cristo e l'anima umana, per esempio, un libricino molto piccolo ma molto succoso, Steiner dice che non è vero che il Cristo sia rivelato solo ai cristiani nel periodo della sua vita terrena. Cristo si era già rivelato agli antichi ebrei nel corso della loro vicenda storica. Come si era rivelato? Si era rivelato, per esempio, dice Steiner, come colonna di fuoco che accompagnava gli ebrei di giorno e di notte nella loro fuga dall'Egitto, dopo aver attraversato il Mar Rosso, c'era questa colonna di fuoco che gli faceva la protezione contro l'esercito degli egiziani di giorno e da luce, da fonte di luce di notte. Il Cristo si rivelò, dice Steiner, anche attraverso il rovetto ardente, quello che parlò a Mosè, la fonte primaria dell'ispirazione di Mosè. Non fu un Dio, come dire, un Dio assoluto, impersonale, no, fu proprio il volto del Cristo, dice Steiner, che apparve a Mosè. E questo non deve stupire, se noi ci leggiamo i padri greci. Io mi sono andato a rileggere l'Incipit della storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, che visse attorno al III secolo e che si schierò a metà fra Ario e Atanasio, quindi siamo nel pieno della polemica cristologica del 300, prima del 325. Questo Eusebio di Cesarea, peraltro, possiamo dire che fu una delle incarnazioni precedenti di Salaviov. Eusebio di Cesarea dice che esistono delle teofanie del Cristo prima del Cristo storico, e cita una serie di visioni, di eventi di tipo angelico che sono capitate al popolo eletto nella traversata dall'Egitto alla terra promessa. E lui specifica: non sono angeli, dice lui, perché l'angelo nella Bibbia è sempre definito angelo. Quando appare un angelo viene detto angelo. Questo evento, dice Eusebio di Cesarea, come appunto il rovetto ardente, come la colonna di fuoco, sono fenomeni uranici, celesti, che rivelano proprio la presenza del Cristo che stava per rivelarsi all'uomo, e si verifica e si rivela attraverso questi fenomeni uranici per intervenire nella storia, per scendere nella storia. Abbiamo visto prima che l'umanità dall'India ai tempi storici ha fatto un cammino lunghissimo, e il Cristo possiamo dire che ha sempre accompagnato l'uomo. Noi lo possiamo vedere proiettato già nei mondi spirituali, in cui era ancora presso Dio, come dice il prologo del Vangelo di Giovanni. Poi si avvicina pian piano all'uomo e viene riconosciuto come forza benefica che vuole lottare contro una forza malefica. Chi era Spentamaniu, lo spirito benefico che lottava contro Arimane? È già il Cristo che si sta avvicinando all'umanità. Chi era questo angelo di Yahweh, Malach Hashem, come lo chiama la Bibbia, questa colonna di fuoco che assiste gli ebrei nel corso della traversata dell'Egitto, del Sinai? È Cristo, dice Steiner. Il Cristo non ha fatto altro che avvicinarsi sempre di più all'uomo, partendo dall'altezza dei mondi spirituali. Era presso Dio, poi pian piano scende e diventa vita, come dice il prologo di Giovanni, e lui era la vita, e la vita è il prana. E poi dice: la vita diventò luce, e la luce chi era? Era Spentamaniu, era l'arcangelo della luce. E poi diventa carne, e poi diventa Cristo in Israele. Prima di diventare carne, però, nella storia, in tutta la storia biblica, il Cristo funge da spirito del popolo eletto, funge da anima del popolo eletto. Ed ecco perché nel prologo giovanneo noi troviamo che, dopo che Giovanni parla della luce, dice Giovanni, dove Giovanni evangelista parla della luce, evoca Giovanni Battista, e vi fu un testimone venne, poi dunque dice: e lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre. La lotta fra le tenebre e la luce, ma le tenebre non l'hanno accolta. E poi ad un certo punto, sorprendentemente, dice: egli dunque venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Questo Giovanni Battista di cui l'Evangelista parla non è altro che l'ultimo profeta di Israele, il rappresentante del popolo eletto. Tant'è che Steiner dice che Giovanni Battista non è altro che la reincarnazione di Elia. Ora, Elia era il rappresentante angelico del popolo eletto, era il protettore del popolo eletto. Tant'è che Giovanni Battista poi diventa invece il protettore, l'angelo tutelare della comunità dei cristiani. Quindi quando nel prologo di Giovanni si parla di Giovanni Battista, si parla di Israele stesso, della sua funzione. Allora possiamo dire che il Cristo prima è stato vita, è stato prana al tempo dell'India, poi è stato luce al tempo dell'epoca paleopersiana, poi è stato popolo, anima di popolo al tempo di Israele, quindi nel periodo egizio-semitico, e poi è stato carne al tempo del periodo greco-romano. Perché è stato carne nel periodo greco-romano? Perché nel periodo greco-romano, che è quello successivo all'epoca egizio-semitica, non è soltanto Cristo che si incarna, è il Logos che si incarna. E il Logos che cos'è? Il Logos, per definizione, questa parola in greco vuol dire ragione. Il Logos è la ragione cosmica, l'ordine cosmico, la perfezione cosmica, che diventa Logos umano, ragionamento. Perché quando gli greci parlavano del ragionamento, di ciò che è razionale, dicevano logikos. Quindi la ragione è il logos nell'uomo. Il logos che passa da me a Marcello è il discorso che io gli faccio, il pensiero che io gli rivelo. Quindi il Cristo, nell'epoca greco-romana, non era altro che il logos che si era fatto pensiero umano, che poi si è incarnato radicalmente nella storia come carne, come uomo Dio. C'è una bellissima pagina di un libro di Scaligero, il Logos e i Nuovi Misteri, in cui lui intitola questo capitolo Il Cristo nel pensiero. Perché l'uomo di oggi non ha ancora capito che il Cristo è nel pensiero. Noi pensiamo che il Cristo sia soltanto nel sentire, no? Il Cristo è anche nel pensiero. Anzi, quando il Cristo si è incarnato nella storia, al tempo nel processo di incarnazione, al tempo dell'epoca greco-romana, il Cristo è sceso nel pensiero. Ci sono stati dei filosofi di quel tempo, come Plotino, come Numenio di Apamea, i grandi filosofi della tarda antichità, che hanno, indipendentemente da ogni contaminazione cristiana, lì non avevano conosciuto nessun cristiano che gliel'avesse detto, dicevano che tra Dio, tra il bene sommo, non lo chiamavano Dio, lo chiamavano bene sommo, Aristotele lo chiamava motore immobile, e l'umanità c'è un'entità di mezzo che chiamavano già Logos, che chiamavano già Demiurgo, che chiamavano già Artefice. Ci vuole una figura, dicevano, che tra il grande Dio infinito, come il Brahma degli indiani, e l'uomo avesse regolato tutto. Numenio di Apamea, questo grande filosofo della tarda antichità, ma anche tutti i neoplatonici, Proclo per esempio, dicevano che questa figura, questa entità si chiama Logos, si chiama ragione cosmica, si chiama ragionamento perfetto. La filosofia dei greci, che è sorta più o meno attorno al V secolo, VI secolo avanti Cristo, non è sorta perché questo Logos che premeva per incarnarsi, farsi uomo, è sceso nel pensiero umano. Il Logos Cristo, che è sceso nell'uomo, che ha fatto luce fra i suoi pensieri, non ha fatto altro che stimolare il progresso verso la filosofia. Filosofia significa amore della saggezza. Se noi torniamo ai padri greci, Origene per tutti, quando parlavano di Cristo dicevano Cristo è saggezza. La prima definizione che gli danno è Cristo è Sofia. Poi sono venuti i grandi sofiologi del Novecento che hanno detto c'è un altro passaggio che ci sarà ancora, la Sofia si incarnerà sulla terra e quindi l'hanno venerato come una donna. Ma il primo volto che hanno dato al Cristo è stato la Sofia. Il Cristo per i padri greci era Sofia, era saggezza. Quindi l'uomo che amava la saggezza era il filosofo. Difatti nella storia della filosofia cristiana, per esempio, basta leggere Giustino Martire, noi sappiamo che per Giustino Martire Platone e Mosè erano parimenti degni di venerazione. Diceva Giustino, Platone è il Mosè cristiano e Mosè è il Platone ebraico. Cioè erano arrivati a una tale equiparazione fra questi grandi geni dell'umanità da capire che il Cristo tanto si era rivelato al mondo greco come principio della coscienza, dell'io cosciente, e tanto si era rivelato nel mondo ebraico. E lo stesso Giustino diceva che i grandi filosofi platonici, soprattutto i platonici del passato, avevano la fides implicita, cioè erano implicitamente cristiani. Anticamente non c'erano tutte queste divisioni, compartimenti stagno che ci sono adesso fra cristianesimo, paganesimo, fedeli, infedeli. Quando gli uomini dell'umanità del primo secolo dell'era volgare si trovarono di fronte all'evento Cristo, intuirono perfettamente che non c'era un Cristo di un gruppo, il Cristo era di tutti, che alcuni lo avevano intuito con la mente, alcuni l'avevano realizzato nella carne, alcuni lo avevano visto ancora più da lontano come sole e come luce, e ancora alcuni ci erano arrivati attraverso la percezione della vita. C'è un brano di uno scrittore moderno che si chiama Raimundo Pannicar, l'avete già sentito altre volte, che ha scritto un libro, Il Cristo sconosciuto nell'induismo. Chiaro che questo scrittore, pur essendo un prete, non se la deve passare molto bene nell'ambito cristiano. Però tant'è. In questo scritto lui dice, c'è un aforisma del Vedanta Sutra, appunto uno di quelli di Shankara, che lui interpreta così, dice, questa frase dice, il Brahman è colui dal quale procedono l'origine, la conservazione e la trasformazione del mondo. Ma questo Brahman, dice Pannicar, che interpreta a lungo e commenta questo versetto, non è altro che la oscura, la ancora precoce percezione del Cristo che avevano gli indiani di quel tempo. Perché lui dice, come il Cristo è colui che crea tutte le cose, la realtà intermediaria fra un Dio lontano e inoperante e la realtà umana già fatta, il Cristo è veramente il motore immobile della creazione. È colui che mette a posto i cieli, che mette a posto le sfere celesti, che nell'uomo sintetizza tutta la creazione. Ebbene, questa forza creatrice, dice lui, è questo Brahman operante che dà origine, conserva e trasforma il mondo. E Pannicar sostiene che già gli indiani, dal tempo del Vedanta, avevano intuito questa natura del Cristo. E così siamo arrivati ai nostri tempi, o quasi. Bene, vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa.
L'ebraismo è la figura di Cristo come viene recepita.
Certo, l'ebraismo è il Messia, cioè loro quando dicono Messia intendono ciò che i cristiani intendono con Cristo, mentre per quanto riguarda il Gesù Cristo come Messia, ovviamente chi è ebreo non ci crede, però oggi ci sono posizioni molto sfaccettate. Si sa nella tradizione talmudica che l'ebraismo aspettava anche un Messia di Giuseppe, che avrebbe preparato l'avvento del Messia finale, figlio di Davide, che si sarebbe sacrificato questo Messia di Giuseppe, e tanti ebrei riconoscono nel Gesù storico questo Messia di Giuseppe che preparerà il vero Messia finale. Comunque anche il Messia nella tradizione ebraica viene per combattere una guerra fra la luce e le tenebre, quindi c'è una forte tensione scatologica anche lì. Ma vale soprattutto ricordare un'altra cosa, che per gli ebrei, soprattutto gli ebrei mistici della Kabbalah, il Messia non è un personaggio storico creato su questa terra, è preesistente alla creazione. Come i cristiani, come San Giovanni Evangelista sostiene, lo stesso Paolo sostiene, il Cristo è preesistente alla creazione, coeterno al Padre e creatore del mondo, come dicevamo prima. Diciamo che per tantissime cose l'ebraismo, soprattutto quello mistico, ha visto bene nell'identità del Messia Cristo. Su un piano non è stato riconosciuto, che è stato poi il discrimine degli eventi. Gli ebrei in quel periodo erano occupati dai romani e volevano un Cristo liberatore, volevano un messia politico, un messia che promuovesse una guerra. E il Cristo disse che invece il suo regno non era di questo mondo, non era il regno che lo interessava particolarmente. E questo fu il motivo, senz'altro schiacciante, per cui il Sinedrio rifiutò la vocazione messianica di Cristo. Però il problema del Cristo, del Messia, dell'ebraismo è grandissimo, è molto grande. Tutti hanno un accento.
importante. Il quadro intesa, sì, tutto chiaro.
Beh, diciamo che Steiner dà le linee fondanti. Io, siccome sono un eterodosso, sono andato un po'... ho seguito nel quadro di Steiner una via che si vuole confrontare di più con la realtà storica che noi oggi conosciamo. Non dobbiamo dimenticare che Steiner ha detto le cose 100 anni fa, in cui tanta conoscenza delle religioni antiche obiettivamente non c'era. Dobbiamo chiarire un po' meglio le cose, continuando soprattutto, perché la strada è lunga.
C'è tutto il quadro, però è molto esaustivo.
Guarda soltanto il regno dei cieli, ma il regno del vero, tutto quello insomma, la tua interpretazione è che invece è il momento del regno, il momento che racchiude la parte del regno, quindi non ho capito bene. Cioè prendere le scarpe dalla giusta, ma del terreno,
sì, ho capito.
E però in realtà è questo il momento.
No, quando il Cristo dice il mio regno non è di questo mondo, anche lì bisogna fare una chiosa di tipo mistico ebraico, di cui abbiamo già parlato in realtà nel nostro gruppo una volta. E anche gli ebrei dicono che questo mondo non gli interessa a loro, che pure sono, invece vogliono valorizzare soprattutto questo mondo, ma gli interessa il mondo futuro, che verrà su questa terra, quello è il problema. Quindi il Cristo non dice che... dice che non è re di questo mondo, cioè di questo eone, di questo mondo materializzato. Lui pensa già a un mondo successivo che sarà, sempre su questa terra, molto più spirituale. Quindi quando nelle Beatitudini dice vedrete il regno dei cieli, vuol dire non il regno dei cieli che sta lontano dal mondo, ma il regno dei cieli venire sulla terra. Questo è il regno dei cieli, sennò che regno è? È il regno in cui i cieli domineranno sulla terra e ci sarà un solo mondo. L'Apocalisse difatti finisce con una bellissima visione della Gerusalemme celeste che scende su questa terra. Quindi lo scopo del cristianesimo non è farci evadere in un mondo lontano, paradisiaco, edenico, no, è invece portare le forze più alte della spiritualità su questa terra. Ma questo devo dire, Luciana, che era già una vocazione insita nell'antico veggente dell'Upanishad. Nella Chandogya, ad un certo punto c'è una bellissima frase in cui si dice che la luce che è oltre tutti i mondi, oltre il cielo dei Deva, oltre il cielo di Brahma, è la stessa luce che è sepolta nel cuore dell'uomo. Questo che cosa vuol dire? Che anche gli indiani, pur nella loro altissima speculazione metafisica, erano arrivati a riconoscere che c'è un'identità profonda fra quello che è lontanissimo nel Brahman e quello che è dentro di noi. È chiaro che l'indiano la realizza più come fuga dal samsara, questo, però c'ha dentro di sé, soprattutto nella speculazione upanishadica, questa volontà di incarnare sulla terra, e questo da qui il Dharma, che è il Dharma dell'induismo, di consacrare anche questa vita. La pagina, poi, la grande pagina della filosofia indiana è tutta una speculazione altamente metafisica, che diciamo che ha poco di terreno, del resto basta vedere che cosa ha portato l'India all'umanità, ha portato la grandissima pagina della speculazione metafisica. Altre civiltà, basti vedere i cinesi, hanno dato delle cose altamente pratiche, un'agopuntura che c'è ancora adesso, nulla da togliere la Ayurveda, però l'agopuntura diciamo che è altamente specifica, è molto dettagliata, insomma. Ogni civiltà ha dato qualcosa all'umanità. La civiltà indiana ha dato questa vocazione verso lo spirito. La civiltà persiana, dice Steiner, ha dato questa vocazione a vincere su questa terra in nome di una lotta cosmica. La civiltà ebraica, la civiltà diciamo egizio-semitica, ha cercato di elaborare nell'uomo una forza ancora più terrena, ancora più storica. La civiltà greco-romana ha elaborato il principio della filosofia. quella civiltà, la civiltà romana particolarmente, ha elaborato il principio del diritto, quindi ogni civiltà ha dato qualcosa prevalentemente all'umanità. Steiner invita, come dire, a guardare le cose alla luce della filosofia della storia per chiarire quali sono le direttrici fondamentali che ci vengono dalle antiche civiltà e ragionare parallelamente, di concerto anche con la nostra biografia, perché come vi dicevo, se nel primo settennio l'umanità, il primo settennio dell'umanità è Atlantide, e noi elaboriamo il corpo fisico come un atlantideo, secondo settennio noi elaboriamo il corpo eterico come un indiano, terzo settennio elaboriamo le forze astrali come i persiani. Questo dovrebbe ritornare buono, tutto questo discorso, nella pedagogia antroposofica, perché la pedagogia antroposofica ragiona effettivamente così. Un maestro per ogni ciclo dà delle specifiche letture di miti, di pagine delle antiche scritture. Per esempio, mi pare che mi abbia detto mia figlia che l'anno successivo, in cui lei terrà la quarta, farà il mito di Zarathustra. Invece quest'anno, e farà il mito di Buddha. Invece quest'anno ha portato, non mi ricordo, qualcosa di più antico, perché nell'elaborare le loro forze di crescita i ragazzi vengono, come dire, spinti in un ambiente mitico in cui quelle forze venivano covate. Forse lui si ricorda meglio di me queste cose, perché io le so soltanto per interposta persona.
Vabbè, lei mi ha fatto delle bellissime letture, soprattutto guardava la India.
Mi pare che nella scuola antropologica si legga molto il mito di Krishna, vero? Krishna, sì, ecco. Poi c'è anche un corredo, diciamo, di disegni, i ragazzi devono disegnare tante cose consone a quella civiltà. Per esempio, quest'anno alla terza elementare mia figlia ha portato la prima pagina della Bibbia e ai bambini gli ha insegnato a scrivere le lettere ebraiche, Bereshit, Bara, Elohim. E sono andato anche a vederle, sono molto belle questi disegni, quindi c'è tutta un'aria, diciamo, primordiale, ecco, sono partiti da lontano, dai primordi, insegnando anche graficamente questi disegni. Ovvio che i bambini non li capiscono, però li disegnano e diciamo entrano nell'anima della pagina antica, imbevendosi di queste forze. Zarathustra. Dice che è un profeta.
È stato detto, riferito, diciamo, che il futuro, appunto, nelle zone dell'area centrale, ci dovrebbe essere ancora un ristretto circolo, un'unità di persone che mantiene vivo un fuoco sempre. Questo immagino si allaccia proprio alla religiosità di Paolo Amato.
Questa è la cosa che riferisci tu, Giovanni, credo che ritorni ancora più indietro. Questo paese si chiama Shambhala. È un paese di cui ricordo è vivo sia nella tradizione tibetana che nella tradizione vishnuita. Si dice che ci sia una civiltà sotterranea, di poco sotto la superficie della terra. Alcuni dicono che si estenda addirittura dalla Cina, dall'inizio della Via della Seta, che comincia più o meno dove c'è Turfan, e che arrivi vicino al Nepal, quindi un paese notevolmente ampio, nella leggenda, voglio dire, nella leggenda. Però da questo paese, Shambhala, si dice che siano provenuti dei popoli come gli Zingari, che si sono poi diffusi dalla Persia fino all'Europa, nel Medioevo, e che siccome avevano diffuso anticamente la magia erano stati puniti con il nomadismo. Da questa civiltà di Shambhala si dice anche che provengano dei grandi veggenti che segretamente si diffondono nell'umanità. Intorno al 1918 ci fu un viaggiatore, un esploratore che si chiamava Ossendowski, che entrò in rapporto nella sua fuga dai bolscevichi della Russia verso la Cina, entrò in rapporto con alcuni emissari di questa grande civiltà leggendaria, che gli dissero appunto, lui parlò con il grande Utukto cinese, e gli parlò di questa civiltà sotterranea. E questo mito di Shambhala, in cui si conserva questa luce sotto la terra, che fa crescere i vegetali sotto la terra, come se fosse di giorno. E si conserva un po' questa leggenda di cui noi non sappiamo niente, non sappiamo chi è che ha visitato, tranne questo qui che ha detto di aver sentito dire dai tibetani che erano venuti gli emissari. Si chiama Civiltà di Shambhala, alcuni dicono Shambhala, c'è anche un libro di John Hilton, sì.
James Hilton,
che si chiama Shangri-La, che riecheggia il mito di questa civiltà di Shambhala.
Si intitola L'orizzonte perduto.
L'orizzonte perduto, sì. La lontana origine di questa civiltà, alcuni dicono che sia derivata da quella lontanissima migrazione del Manu che da Atlantide si fermò nel cuore dell'Asia e che quando ad un certo punto si diffuse la corruzione sulla crosta terrestre, questi si nascosero nelle viscere della terra. E lì si conserva quindi una sapienza antichissima di origine atlantidea. Sì, questa è la leggenda, nulla di storico, ti ho raccontato una leggenda. Poi esiste un libro di viaggi in ambito tibetano, un libro di viaggi che si era diffuso nel 1600, che parla di questa cittadina, perché Shambhala si chiama anche la capitale di questo regno. Ci sono dei libri che hanno scritto i tibetani per sostenere che c'è davvero questa civiltà, però chi l'ha vista non si sa. Ci andremo anche noi. È uno dei tanti miti in cui diciamo, l'uomo si augura che si preservi l'antichissima saggezza del passato, una saggezza incontaminata e incorrotta, e questo, come dire, è il mito di Shambhala è indubbiamente il mito più frappante, che colpisce di più, insomma. Beh, fa parte di quei luoghi sconosciuti dell'umanità, per esempio l'ultima Thule che doveva essere verso il nord dell'Europa, l'ombelico del mondo, l'isola di Ogygia, sempre si è parlato di luoghi dell'umanità, di luoghi del globo come centri occulti di sapienza. E la civiltà, la capitale Shambhala dovrebbe essere leggendariamente questo centro in cui agirebbero insomma degli alchimisti, ecco. Sì, Genon è uno di quelli che parla di questo centro che veniva chiamato, ai tempi di Genon questo centro veniva chiamato Agartha. Questa parola si sono lambiccati tutti quanti a cercare da dove derivasse. In effetti deriva dal norreno, dal germanico antico, Asgard, che significa paradiso. È una parola che deriva dal germanico. Ma non lo dicono mai, perché pensano che derivi dal sanscrito, ma non c'è da niente il sanscrito. Perché il primo a parlarne, prima di Genon, fu il marchese esoterista francese Saint-Yves d'Alveidre. Era lui che parlò di questo mondo di Agartha. Poi Ossendowski disse che aveva trovato delle testimonianze. A me, ma è tutto un racconto appassionante, sì. Così siamo ritornati, alla fine, al Manu. Che alcuni dicono, alcuni antroposofi, alcuni vecchi antroposofi, sostenevano che il Manu si fosse poi reincarnato in Mani, il fondatore del manicheismo. Non lo so se è vero. Potrebbe, non lo so. Uno di questi era Tom Bari che mi fece quest'idea, mi prospettò quest'idea. Tom Bari. Fabio Tom Bari. Sì, qualcuno dice che il Manu si è reincarnato in Manu.
Invece Steiner che parla dell'incarnazione di Sarabia.
No, Steiner non dice Eusebio di Cesarea, Steiner dice che ci fu un personaggio attorno al terzo quarto secolo d.C. che mediò fra la posizione di Arrio e la posizione dei suoi oppositori. Ora l'unico che mediò fu quello. Capisci? Uno che voleva mettere d'accordo, uno grosso, il più in vista di tutti, fu Eusebio di Cesarea. È possibile, dicono, non ha fatto nessuna indagine spirituale. È solo una coincidenza, si può ragionare. Dunque, un'idea per il prossimo anno. E siccome io sono cattivo, già penso al prossimo anno. Ah no, non l'ho messo qua. Sì, no, il prossimo anno, vabbè, comunque l'idea ce l'ho in testa.